Radiofonica.com, la web radio universitaria. In streaming 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Irradiati.
Eccola, signore e signori,
gli irradiati.
La trasmissione che vi mancava.
Mi mancava solo questa.
Noi siamo gli irradiati e questa comincia questa ennesima puntata. Lascio la parola al mio collega di viaggio Jean-Paul. Dall'altra parte c'è
Mr. Sloopy.
Mr. Sloopy.
Alarm lock locks, no reason to complain.
Prego, andiamo ragazzi.
Bene, cominciamo a parlare delle Olimpiadi, di quella porcheria che abbiamo visto, di quella ragazza che è arrivata quarta e ha detto di essere felice di essere arrivata quarta, che per un millesimo non è arrivata a prendere la medaglia di bronzo. C'erano quelle due cornacchie in studio su Rai 1 che l'hanno presa per il culo. C'era
che hanno fatto le spiritose.
Sì, quella lì delle Marche, la De Francisci.
La De Francisco, Di Francisca.
Che ha detto, ma che è una presa in giro, cos'è? L'ha voluta stracciare, una cosa di nonnismo per una ragazza. Questa ragazza detiene 2 o 3 record,
sì,
a livello nazionale, ha stracciato anche la Pellegrini.
Anche a livello europeo, ha già vinto una medaglia d'oro, già stata campionessa del mondo a 19 anni.
Già 19 anni, quindi è molto... molto precoce, ha stracciato anche la Pellegrini e tutto quanto. Questa, quelle due cornacchie su...
sulla, diciamo che la Rai non ha trovato diciamo dei commentatori molto brillanti in questa Olimpiade.
I soliti raccomandati.
Non ha trovato... Mr. Sloopy, vuoi commentare questa notizia? Oppure
una cosa veramente brutta, onestamente una cosa brutta.
Sì, brutta, sì. Ma poi ci torniamo, eh? Prego, Mr. Sloopy, tu hai presente l'argomento di cui stiamo parlando?
Ma non tanto.
No? Allora, adesso... ci fermiamo per ascoltarci un po' di musica, ma poi ci torniamo perché l'argomento è molto interessante. Ti spiego un po', Mr. Sloopy, e lo spiego anche magari a chi non ci ha, che non è al corrente di questo pezzo, che ci ascolta. Come ha detto Paolo, Benedetta Pilato, una giovanissima atleta italiana che fa una ranista, 19enne, è arrivata quarta per un centesimo di secondo nella finale dei 100 metri rana, se non sbaglio. Quindi per un centesimo di secondo, per un nulla, per una mano appoggiata, è arrivata quarta invece che terza. Lei nell'intervista post gara ovviamente ha detto che stava piangendo, ha detto piango, ma ovviamente sono lacrime di gioia, perché comunque sono felice, anche se sono arrabbiata e dispiaciuta,
no, diciamo,
di essere arrivata quarta, ma sono comunque felice di essere qui, perché
era tapirata anche lei.
Beh, era chiaramente dispiaciuta, perché
cioè,
comunque
il regno ce l'aveva anche lei.
Beh, ce l'aveva, sì, però diceva che comunque era soddisfatta della gara che aveva fatto, perché aveva dato tantissimo nella sua gara e era contenta. E la ex atleta Di Francisca, anche lei che ha vinto qualche medaglia nella scherma, che in studio faceva un po' veramente la spiritosa, dando della fuori di testa e della impazzita a questa ragazza, dicendo ma io non credo alle mie orecchie, ma cos'è, ma fatele un'altra intervista, ma sta fuori, ma cosa sta dicendo, insomma un po' troppo spiritosa, andando a commentare in maniera decisamente sbagliata appunto l'entusiasmo, ma anche la razionalità con la quale l'altra giovane 19enne aveva appena concluso la sua gara. Ci fermiamo, ci torniamo dopo a parlare di questo argomento con Paolo, e adesso ci ascoltiamo un pezzo perché è molto caldo, ma noi siamo già avanti, siamo già al 29 settembre. Chi era che cantava 29 settembre? Lucio Battisti o l'Equipe 84?
Non lo so.
Lucio Battisti?
Ma non lo so, forse...
Era l'Equipe 84.
L'Equipe 84 di... come si chiamava lui? Giorgio Vandelli? Mandelli?
Sì, Vandelli.
Vandelli. Pezzo bellissimo. A dopo.
Quasi come se non ci fosse che lei, come se non ci fosse che lei.
Mr. Sloopy, allora che cosa, insomma, che idea ti sei fatto di questo racconto che abbiamo fatto di questa Pilato? Che tra l'altro nei social c'è un bellissimo commento che fa, una bellissima nota che fa Lea Capizzi. altra giornalista di Sky, che parte, diciamo, dalla posizione della Di Francisca per poi andare a sostenere fortemente invece la giovane Benedetta Pilato, ringraziata anche da Federica Pellegrini per le parole che ha detto. Proprio perché la Pilato ha iniziato a 14 anni a vincere le medaglie e è stata però protetta da un sistema che, a differenza della Federica Pellegrini, invece la buttò nella mischia, creando poi anche lei stati di ansia, depressione, agitazione. E la giovanissima Benedetta Pilato, anche lei fino all'anno scorso ha cambiato casa da Taranto, era andata a Torino, giovanissima, era un po' in confusione rispetto alla sua vita, allo sport, era quasi ferma, era arrivata settima nella precedente gara, invece in questa gara è riuscita a trovare una chiave e ha funzionato. Ecco, quindi come vogliamo commentare questa, diciamo, protezione che le è stata data giustamente per salvaguardare il suo stato anche emotivo?
Perché a Taranto la bullizzavano,
no? No, semplicemente perché si è dovuta spostare per avere condizioni di allenamento migliori. No, andate in una squadra, beh, Torino è più strutturata come città dal punto di vista sportivo.
Ma io scendo al mare.
Lo so, però lei nuota in piscina, le servono le piscine. Prego, Slupi.
No, credo che sia una cosa giusta anche di difenderla da queste opinioniste che non facevano, in realtà facevano disinformazione con il loro comportamento.
Bravo, giusto.
Ma
giusto.
Secondo me lo sport, sto sport così, cioè le cose atletiche, queste cose di qui che ti devi muovere, che devi fare tutte queste cose, non sono cose belle, perché ti cavano dalla famiglia quando sei giovane, devi stare sempre a muoverti con i cosi, con i preparatori, con gli istruttori, trovi quello matto, trovi quello fanatico, trovi sta gente così, trovi. Poi dopo non è che ci stanno manchi i soldi su sta roba di qui.
Ma indubbiamente
sono
situazioni difficili,
calcio,
che bisogna...
Basket, adesso la pallavolo, ma 20 anni fa non c'era.
Sono situazioni difficili che bisogna proteggere e tutelare questi ragazzi.
Poi dopo quando hanno fatto che fanno? Giusto se ti mettono dentro alla polizia o ai carabinieri che ti trovano il lavoretto lì, dopo... trovi il lavoro, perché se no un atleta arriva a 30 anni, poi dopo che fa? Che si mette a fare? L'oste? Mette su nel ristorante? Che mette a fare? Quindi voglio dire, vanno anche, che fa? La prendi in giro la gente così?
Comunque, bellissime le considerazioni, sia di Jean Paul, detto Paul, che di Mr. Sloopy. Adesso io, se sei d'accordo, Paul, farei una passeggiata, anche se è molto caldo.
Vamos alla playa, anche se adesso è meglio fuggire, che sono 40 gradi. De Righiera.
A dopo.
Vamos a la playa. Oh, 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 oh. Vamos a la playa. Oh, 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 oh. Vamos a la playa. Oh, 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 oh. Vamos a la playa. Oh, oh.
Nella scherma femminile abbiamo avuto una medaglia d'oro a discapito di tutti che davano per scontato che, essendo in Francia e essendo le francesi le dominatrici e avendo una grande tradizione in questo sport, dovevano per forza vincere le francesi perché erano le padrone di casa e perché avevano una grande tradizione. Ma invece
nella disciplina della spada, esatto, cosa che l'Italia era stata tante volte campionessa mondiale e olimpica con le sue squadre, ma sempre nel fioretto, che negli ultimi anni, se non sbaglio, il fioretto è stato tolto dalle Olimpiadi, sì. Non c'è più il fioretto, quindi l'Italia è riuscita femminile a vincere il primo oro della sua storia fuori dal fioretto, cioè nella spada, quindi la spada femminile. Prego, Mr. Sloopy.
Era però tutto un, voglio dire, all'ultimo è riuscita a vincere contro la francese, era sempre 29-29.
Nel minuto supplementare. Nell'ultima stoccata, quella finale dell'ultimo, del dopo e l'ultimo minuto. Che impressione, che emozione ti ha dato questa battaglia, questa partita, diciamo?
Ma era come una partita a scacchi, no?
Sì. Ma combattutissima, tra l'altro le nostre quattro atlete, due siciliane e due friulane, veramente una strana coincidenza, no? Che potevano essere anche una molisana o una ligure, invece no, due del Friuli e due della Sicilia. Sono state molto brave, sono state sempre alla pari con le francesi, ricordiamo fortissime le atlete francesi, fortissime. E non erano neanche troppo giovani le nostre atlete, perché tutte tra i 30 e i 40 anni, se non sbaglio.
Sì.
quindi insomma la più giovane sui 30, la più grande un po' più vicina ai 40. Però insomma, ecco, che ti è piaciuta questa partita?
Sì, come meglio del canottaggio, che abbiamo preso l'argento, oppure...
Sì, anche
noi. Invece nel judo, per esempio, siamo stati proprio eliminati all'inizio.
Sì, strano, perché di solito nel judo noi ce la cavavamo, insomma, sì. Abbiamo sempre preso qualche bel risultato, se non sbaglio Maddaloni, la sorella, Irma sì. Testa, no, è un pugile, vero? È una pugilessa?
No,
Irma Testa, anche lei credo che sia una judoka. Di solito eravamo bravi, invece quest'anno, in questa Olimpiade, abbiamo fatto un po' fatica.
È stata l'Olimpiade, quella di 3 anni fa, quella del Covid, che abbiamo dato il massimo.
Adesso è cominciata l'atletica, speriamo che nell'atletica comunque 3-4 medaglie importanti le potremmo prendere. Adesso vediamo, siamo comunque campioni del mondo sia nei 100 metri che nella staffetta 4%. Campioni europei,
la pallanuoto, il 7 bello maschile.
C'è la pallanuoto, abbiamo una
femminile e maschile.
Sì,
diciamo,
no? È la maschile che è un po' più forte. Abbiamo una squadra di pallavolo femminile molto forte.
Molto
forte, candidata anche lei ad arrivare, insomma, a podio. E anche la maschile,
sì.
Dovrebbe essere una bella squadra. Adesso non vediamo, non ci abbiamo il rugby, nel rugby, nel calcio non ci siamo. Ora ci fermiamo e poi rientriamo con Paul, perché ha un'altra notizia importante rispetto alla nostra pugilessa, e ci ascoltiamo questo pezzo bellissimo qui.
Ci sentiamo un pezzo dei Jungle Giants, One of These Days. A dopo.
A dopo. Prego Paul.
Ieri, come si chiama quella?
Credo Carini, se non sbaglio.
Sì, praticamente una delle nostre ha fatto la box, dall'altra parte c'era un boxer marocchino praticamente, che praticamente c'aveva, sull'analisi del sangue aveva...
Un po' di ormoni maschili.
No, c'aveva proprio... Il DNA XY c'aveva.
È vero.
Il DNA XY era un uomo, anche se non c'aveva l'apparato sessuale maschile.
Un po' gender.
Non è stato capito se ha fatto l'operazione o meno, però sembrerebbe che sia un uomo che è nato in quell'altro modo.
Com'è finita? Chi ha vinto?
Da finire che dopo 15 secondi si è preso una botta sui denti, ha preso e interrotto
l'incontro
perché ha detto questo mi distrugge.
Certo.
E allora la colpa è della federazione, perché comunque sia, quello se lo volevi fare combattere dovevi farlo combattere con gli uomini, anche se comunque sia ha combattuto sempre con le donne, e su 15 incontri ne ha persi 8, sempre con le donne. Quindi qualcuno ha detto, dice, lei magari ha trovato uno che era più forte di lei, si è ritirata e buonanotte. Almeno non si è sfasciata la faccia, ha perso il titolo.
Di fronte, certo, è una situazione
cioè,
un po'...
Non si può andare avanti così, cioè che mettono i transgender, mettono gli uomini, cioè voglio dire, se fai contro le donne devono essere donne.
Diciamo che in uno sport di contatto fisico, di confronto fisico come il pugilato, dove comunque si lavora anche sul grammo, sul chilogrammo, anche rispetto alle categorie, perché c'è una molta precisione tra le varie categorie di peso, perché basta essere di pochi grammi, pochi etti in più o in meno, e si cambia la categoria proprio per non sbilanciare, diciamo, il confronto tra i due atleti, perché è ovvio che chi è più pesante ha un appoggio più pesante, che quindi viene percepito, visto che lo scopo di quello sport è diciamo colpire. Indubbiamente questa è una situazione molto scivolosa, già lo sarebbe stata, ricordiamo i tempi della Semenya, sulle piste di atletica, dove comunque c'era, però lì si corre,
è chiaro, nel
confronto, nel corpo a corpo, certo, chi ha un vantaggio fisico è avvantaggiato.
Oramai siamo dietro anche a tutta questa ideologia del politically correct.
No, ma non c'entra niente.
Anche visto anche la pubblicità, adesso tutti quelli che fanno la pubblicità fanno vedere quelli che gli manca un braccio, quelli che hanno una protesi, quelli che sono, fanno vedere tutta sta roba, i gay che si baciano.
Vabbè, cioè, quello non ci sono problemi.
Oramai è diventato... No, è diventato...
Amore
è
libero.
Due o tre anni fa non l'avrebbero permesso di combattere
questo,
così.
Questo,
adesso siamo...
Questo è un momento...
Sono
questo,
cadute tutte le regole.
Questo è un momento di riflessione, perché comunque un conto sono i diritti civili delle persone, un conto è boxare, quindi in uno scontro fisico tra situazioni un po' diverse. No, Slupi, vuoi concludere?
Non hai capito.
No, aspetta, ci torniamo. Lanciamo un pezzo musicale, poi ci torniamo. Slupi, ci ascoltiamo questo pezzo qui, Jean Paul, questo bellissimo pezzo qua, poi torniamo ad argomentare.
FL 65 Blue.
I'm blue, I've been deep, I've been dying.
Allora, diciamo che questa situazione, poi cambiamo il discorso, perché con Slupi volevamo affrontare il tema della Senna, non la stella della Senna, il cartone animato, ma proprio... Diciamo che si poteva fare più attenzione prima, invece che arrivarci forse un po' lunghi dopo, con le gare iniziate e gli incontri di pugilato già partiti, perché le condizioni si sapevano già prima. Quindi probabilmente si è sfruttata un po' l'occasione dal punto di vista mediatico per fare audience, per parlarne, per farsi un po' di pubblicità, probabilmente gratuita, da parte delle Olimpiadi. Perché che le condizioni di questo atleta fossero queste, lo sapevamo, si sapeva anche un mese fa, anche tre mesi fa. Quindi questa situazione, insomma, anche la tempistica lascia un po' perplessi. Mr. Slupi, la Senna, le gare di nuoto libero, quelle che fa Paltrinieri, quelle del triathlon, Macron aveva inventato di farle nella Senna. Idea bellissima, geniale, sì. Ci sta, perché no? Hanno speso 1,4 miliardi per renderla, diciamo, sana, fruibile, utilizzabile, che non fosse inquinata, che rendesse, diciamo, gli atleti, che li mettesse nelle condizioni di star bene, prima di tutto, sì, la salute degli atleti. Invece non è così, insomma, dalle nutrie che non sono simbolo di inquinamento, alle piogge, quindi i valori un po' inquinati, insomma, fino a pochi giorni fa. Poi hanno cominciato a buttarsi nella Senna gli atleti, ma fino a un paio di giorni fa era tutto un po' in alto mare o in alto fiume. Che ne pensi?
Che vabbè, non lo so, prima non andava, non era tanto inquinato, insomma. Poi dopo, tutto un tratto, dicono che diventa inquinato, ci deve essere qualcosa. Che
ricordiamo che il 17 luglio la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, aveva fatto il bagno nella Senna, anche lei, in maniera ben augurale, come dire, guardate che c'è massima serenità e salute, insomma, 1,4 miliardi di euro spesi erano serviti a mettere in condizioni di sicurezza gli atleti. Tu lo faresti il bagno nella Senna?
Se non ci sono le condizioni, no.
Esatto, se non ci sono... Poi ricordiamo che questi atleti non è che fanno il bagno come lo faremmo noi, che magari mettiamo giù i piedi, un tuffetto e torni su. Qui si parla di stare ore in acqua, andando anche oltre il livello fisico.
È sempre,
quindi,
un'altra cosa, insomma, della grandeur della Francia.
3 ore, 4 ore, chi fa la 10 km, chi fa la 20 km, sta in acqua per tanto tempo, con grandi sforzi, quindi anche ingerendo inevitabilmente acqua attraverso la bocca, nelle mucose, insomma, il corpo è molto in contatto e per molto tempo. Quindi, insomma, la salute prima di tutto, Napoli.
È la grandeur della Francia, le
la grandeur, la grandeur della
Francia. Da qualche altra parte devono farla.
Ma sì, anche perché i giochi, alcuni giochi, come per esempio il surf, ovviamente, le manifestazioni veliche, le hanno fatte sul mare. Sono comunque andati al mare. Addirittura il surf sono andati in Nuova Caledonia, cioè nei territori d'oltremare,
sì.
Nella Polinesia francese, a fare le gare di surf,
sì.
di windsurf, surf, quindi insomma bastava
andare in Provenza.
Bastava organizzarsi, si poteva andare in Provenza, si poteva andare nella costa.
Invece hanno buttato via un sacco di soldi per niente, come fai a garantire che sia pulito il fiume di una città con 10 milioni di persone?
La grandeur francese.
La
grandeur francese, tutte cazzate, come ha detto, sintetizzato Jean Paul un attimo fa. Va bene, noi adesso ci fermiamo e ci ascoltiamo questo bellissimo pezzo. Ma poi dopo ci torniamo a parlare.
Parliamo di calcio.
Parliamo di questo personaggio musicale e poi di calcio.
Parleremo di una canzone di un famoso attore dei telefilm come Supercar, che si chiama David Hasselhoff, è anche importante per telefilm come Baywatch, che ha fatto anche una musica bella, Looking for Freedom.
Un uomo fantastico, anche bellissimo e pieno di fascino.
Ha superato i 70, superato.
Beh sì, ma quando era giovane però era bello. A dopo! Ancora irradiati. Allora, siamo ancora fermi a parlare dell'affascino di David Hasselhoff, detto Michael Knight, ai tempi di Supercar.
Anche Baywatch ha fatto.
E anche Baywatch. Non mi ricordo come si chiamava nei Baywatch. Mitch Buchanan, credo che fosse, tipo il capo dei Baywatch, ovviamente. Grande fisico, grande uomo molto bello, molto affascino. Ecco, parliamo di Supercar. Ti piaceva Supercar, Mr. Slupin?
È stato fatto da autori svedesi importanti come Glenn Larson, che ha fatto anche telefilm spaziali, no? Come Galattica, oppure addirittura...
Galattica, me lo ricordo, era bellissimo Galattica. Era lui lo stesso autore?
Autore, Glenn A. Larson.
Glenn A. Larson ne aveva fatte tantissime di quelle, sì, di quelle serie televisive, erano le sue. Galactica, avevo rimosso questo meraviglioso Galactica
con il capitano di Galactica, no?
Sì,
Adamo si chiamava.
Sì, beh, c'era anche un significato allegorico.
E c'era anche un attore che si è trovato anche a fare telefilm come L'A-Team,
sì,
lo stesso autore.
Sì, è vero.
Attore, si chiama Sberla.
Sberla, è vero.
Nelle team invece, nel Galattica, Apollo mi sembra che
si chiamasse. Era quel personaggio lì. Jean Paul, ti ricordi Supercar? Computer?
Sì,
Michael Knight. Potremmo dire che quella immagine lì è quella che poi troviamo oggi nelle nostre macchine, no?
All'epoca erano solo lucine. Erano solo lucine su un cruscotto, l'avevano fatto era fantascienza, nel senso di mettere quattro lucine, poi dopo che guidava la macchina da solo c'era un messicano che era seduto sul sedile, sotto il sedile dietro, col palo, certo, dello sterzo che era dietro, e se lo guidava lui, la guidava lui la macchina, quando si vedeva che davanti non c'era nessuno, era tutta fantascienza.
Certo.
Adesso le macchine vanno da sole.
Ci siamo arrivati.
Adesso vanno per davvero da sole.
È vero, siamo arrivati là dove quel film degli anni 80 sembrava una fantascienza assurda.
Sì. Direi che negli ultimi 20 anni è successo.
Eh sì, a parte il volo, i salti, il turbo boost, quella cosa lì che faceva Supercar,
senza trampolino come fai a fare?
Che è letteralmente impossibile, ovviamente. Però tutto il resto, la macchina parlante, ce l'abbiamo tutti, i navigatori, sì, macchine che ci parlano, sì, che interagiscono col guidatore. Sistemi.
Però non interagiscano come se fossero vive, come, certo, se fossero esseri umani.
Ma secondo me è solo questione di tempo.
È questione di tempo, perché c'è l'intelligenza artificiale, ci pensa da sé.
Solo questione di tempo, perché se tu pensi ad Alexa, no? La domotica, sì, il computer
però
a casa. Ha un sistema, parla nel microfono Paolo.
Vengono visti come cose, vengono visti quando succede qualcosa, vengono visti come algoritmi,
sì,
vengono visti. La proprietà dell'algoritmo non è come se ci fosse una persona o qualcosa dall'altra parte. Sono algoritmi, sono.
Sì, ma è chiaro. L'interazione è faticosa da questo punto di vista. Però se pensi a un Alexa che viene installato nel computer della tua macchina, sono sicuro che qualche macchina da 500.000 euro già è in grado di agire, così come quelle che ti controllano, che ti correggono le sterzate, le velocità.
È una scheda, oramai il costo di una scheda fatta in Cina che costa più una mazza ormai.
Esatto, quindi oramai siamo arrivati. Ecco, come concludiamo questo...
No, casomai dimmi tu, che una volta quando i navigatori erano a pagamento, che pagavi la quota, c'era chi lo craccava e tutto quanto, però era più preciso, il servizio era più preciso, venivano quando c'era il cambio cambiavano le strade, cambiavano le cose, venivano aggiornate meglio. Adesso che sarebbe ancora più facile perché è istantaneo, però che non è a pagamento, praticamente il servizio non è a livello di quello che potrebbe dare telefonino, il navigatore e tutto quanto.
Sì, sì, è vero, adesso i telefonini, oramai il navigatore delle macchine quasi che non si usa più, si usa tanto quello del telefono, o perlomeno si connette l'uno all'altro e si usa quelli dei telefoni.
Ci vogliono 200 euro l'anno, ci vogliono per fare l'aggiornamento su quello fisso della macchina.
Sì.
Poi quello fisso della macchina, se c'è una deviazione, se c'è un incidente, qualcosa, quello è fisso. Mentre invece il telefonino c'ha quello di Google che ti dà tutto. Però, oltre a segnalarti tutte queste cose, eccetera, però prende anche un sacco di sbagli, ti manda sulle ZTE.
Sì, no, no, fa un po'.
Bisogna ritornare a utilizzare i segnali normali.
E a chiedere informazioni alla gente. Poi ti racconto un episodio su questo e poi dopo torniamo a parlare.
Perché non sono i navigatori, sono tutto tranne che affidabili.
Su questo riprendiamo dopo.
In questo momento ci sentiamo un pezzo metal di un gruppo messicano chiamato The Wines e il pezzo è In the Jungle.
Che pezzo! Mr. Sloopy, ci chiedevamo con Jean-Paul, aspetta, intendevamo The Jungle, il campanello, oppure la giungla?
No, no, la giungla.
La giungla, la giungla. Ma non è The Bell, il campanello? Ring the Bell?
No, Ring the Doorbell, campanello.
Esatto.
Doorbell, campana.
Jingle
Bell,
no?
Ah, certo, certo. Siete gli irradiati, sono avanti. Prego, dicevi, parliamo di calcio?
No, parliamo di calcio. Allora, diciamo,
davanti al microfono.
No, perché adesso si comincia a dire che praticamente
il Milan prende i giocatori ovunque.
Vedi giocatori Serie D che vanno a lavorare con lo Stelvio, col BMW ultimo tipo, con tutti questi SUV così, ed è uno schifo perché non sono capace a fare più niente. Anche quelli di Serie C, oggi ho visto quelli del Gubbio, ho visto. Allora dice, figlio di Bonolis, in prima squadra con la Triestina, era sempre rotto, mai giocato? Figlio di Fitto, primavera con la Lazio. Figlio di Renzi, prima squadra con la San Giovannese Valdarno. Figlio di Amadeus, primavera con la Osta. Figlio di Totti, prima era col Frosinone, adesso poi con la Vezzano, e adesso è andata a finire col Matera, gli ha portato anche lo sponsor, mi pare, della Diadora, mi pare, o dell'Adidas, non me lo ricordo.
Ecco, io chiedo a Mister Sloopy.
Figlio della Mussolini, convocato in prima squadra Lazio da Sarri contro il Verona. Figlio calabrese, attore Sky,
no,
gioca
con
Pisa.
È incredibile.
Cioè, adesso tutti, sembra che i figli delle persone famose siano tutti adatti a fare una buona C, a giocare a pallone, a giocare a calcio. Adesso sembra, no? Poi dopo vai a vedere che tra questi, i figli di quelli che hanno le imprese, le aziende, le industrie, che anche loro vogliono che il figlio vada in panchina, ecco, parecchie persone devono portare in panchina il figlio di un pezzo, tutti col procuratore.
Ferma un attimo, Mr. Sloopy, che ne pensi di questo rapporto tra lo sport e la politica?
Per quanto riguarda nell'ambito dello sport è assurdo questa cosa, non si dovrebbe fare, però per quanto riguarda gli sponsor, visto che c'è la pubblicità che muove tutto,
io poi dico che non ci dobbiamo, me lo puoi girare Paolo quell'elenco per favore, me lo puoi girare? Non l'avevo visto, mandamelo per favore, sì. Perché non è accettabile, cioè non ci possiamo lamentare che poi la nazionale italiana fa le prestazioni pietose che ha fatto all'ultimo europeo e anche ai mondiali che non ci siamo andati per la seconda volta, che abbiamo un calcio italiano così mediocre, che ci sono giocatori mediocri presi da tutto il mondo tranne che dai nostri settori giovanili, che giocatori giovani italiani di seconda generazione che magari hanno talento fanno una fatica enorme a giocare nelle prime squadre nel calcio dilettantistico per ragioni di costi, per ragioni di opportunità, e poi abbiamo questi figli di che addirittura una volta la meritocrazia, almeno nello sport, no, Mr. Sloopy, lo sport era l'esempio della democrazia sportiva,
sì.
Cioè se sei così bravo da arrivare primo in una gara ti meriti il premio, non perché sei il figlio di, ti meriti un'opportunità. Prego, Slup.
Sì, solo se sei capace di fare di vincere una partita, sia tecnicamente che tatticamente, allora riesci.
Puoi essere il figlio di chiunque, ma se in una partita di tennis l'altro è più bravo, merita l'altro di...
Sì, merita l'altro di passare. Sì.
Se nel calcio l'altro è più bravo di te, merita lui un'opportunità, non tu perché sei il figlio di Bonolis o il figlio della Meloni, insomma. Cioè, fa veramente ridere e piangere insieme una cosa del genere. Jean Paul, anche oggi alla fine.
Che...
Dimmi, siamo arrivati in fondo.
Mihajlovic, adesso non ritrovo dove. Mihajlovic aveva detto che praticamente vedeva i giovani che adesso arrivano, non hanno. Vanno in giro tutti ben vestiti, tutti a farsi selfie col telefonino, con quelle macchinette, quelle lì che possono guidare senza patente.
Sì.
In quel modo. Che secondo lui non hanno più voglia, stanno bene, non hanno più voglia di spendersi nel giocare. Dice praticamente non gli viene insegnata la tecnica, gli vengono insegnati il fuorigioco, gli viene insegnato marcatura, eccetera, eccetera, ma non viene più insegnata la corsa, non viene più insegnata praticamente come tirare col destro o col sinistro.
Mister Slupi, che ne pensi?
Ma vanno col procuratore.
Il procuratore a 15 anni.
Anche a 15 anni col procuratore in Serie D.
Ma è un po' troppo, è eccessivo.
È eccessivo. Questo. Allora, una volta faremo una puntata con un grande avvocato sportivo per perorare la causa dello sport, che non è possibile che ci si riduca a 15 anni il procuratore, hai figlio che va a giocare nella primavera della Roma o della Juventus.
Su un certo negozio, non mi ricordo, non posso dire quale, qua giù ogni tanto veniva uno che praticamente faceva il procuratore. E faceva il procuratore per questi giocatori, questi ragazzetti qui, Tona.
Ma certo, ce ne sono quante ne vuoi.
Del Cannara, ma hanno bisogno del procuratore? Uno doveva giocare col Bettone, col Cannara.
Ma non ci dovrebbe essere il procuratore. Va bene, noi abbiamo fatto un'altra puntata fantastica, ok? Oggi non c'era Genesis, non c'era la baronessa, ma abbiamo tirato fuori perle dal nostro... Me l'hai mandato quella cosa lì? Me l'hai rimandata? Grazie Paul. Saluto...
Mister Slupi.
Salutiamo.
Paul.
E adesso ci ascoltiamo questo pezzo bellissimo che ci manda.
Si chiama The Happy Children, Bubblegum. I don't know what to do.
Un ciaone dagli irradiati, dal DSM e dai vari universi paralleli. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Ciao.